Sono le 11:01, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica, giovedì 11 gennaio. Concludiamo un po' la settimana di Pubblica, così come l'avevamo aperta quando abbiamo ospitato lunedì e martedì scorsi gli autori di due saggi, il sociologo Filippo Barbera con Le piazze vuote, la filosofa politica Giorgia Serughetti con La società esiste. Saggi in cui raccontavamo e soprattutto ci raccontavano loro, si discute, si ragiona su un'alternativa, non programmi politici alternativi, su un'alternativa di sistema rispetto al presente. Tutto questo in nome di che cosa? In nome di quelle aspirazioni, pensando alle persone che vogliono e chiedono un futuro più giusto. E allora vi ricordo, per chi non avesse avuto la possibilità, l'occasione di ascoltare quelle due puntate, di rimetterci in qualche modo mano nel podcast di Pubblica su radiopopolare.it di lunedì e martedì scorso, e trovate appunto quelle due puntate e con le interessanti considerazioni che facevano sia Serughetti che Barbera. L'ospite di Pubblica di oggi è Fabrizio Barca. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, piacere di essere con voi.
Bene, altrettanto da parte mia. Fabrizio Barca è co-coordinatore del Forum Disuguaglianza e Diversità, è uno statistico, un economista, è stato dirigente di ricerca all'interno della Banca d'Italia, ministro della coesione territoriale nel governo Monti. Fabrizio Barca, io una cosa che vorrei vedere con lei è non rifare l'interessante discussione che c'è stata ieri pomeriggio in un'aula dell'Università di Milano Bicocca, dove insieme ai due autori, Serughetti e Barbera, c'era anche Fabrizio Barca, e lì c'è stata una discussione anche con altre ospiti di quella università, e che non rifacciamo ovviamente stamattina, ma prendiamo dei punti da questi ragionamenti di questi giorni su cose, direi, fondamentali. Appunto, da dove partiamo? Allora, in ballo c'è una questione importantissima che veniva richiamata da entrambi i due autori e che è un perno anche su cui si basano le cose che Fabrizio Barca ha raccontato, ha scritto nel corso di questi anni, e cioè da un lato il futuro e dall'altro, ma non per contrapposizione, ci vuole un eli in mezzo, il futuro più giusto. Quindi non solo avere un orizzonte che guarda un po' al futuro, ma che quel futuro abbia un segno, e cioè che sia più giusto del presente. I ragionamenti partivano, Fabrizio Barca, appunto da quello che è un po' lo stato dell'arte, ma siamo ancora immersi mani e piedi in quella cosa che è stata chiamata il neoliberismo, per la politica che ha caratterizzato, per il modo di governare che è stato espresso in suo nome. E cioè quella cosa che è un po' dei cardini molto evidenti nella storia. Le figure che si stagliano in un profilo, Fabrizio Barca, possono essere quelle di Margaret Thatcher, quelle di Ronald Reagan e quelle forse anche di Milton Friedman, l'economista della scuola di Chicago, un vero e proprio boss della conservazione, anche dal punto di vista politico, non solo dell'analisi economica. E allora la prima cosa che le voglio chiedere è se noi siamo ancora dentro mani e piedi questo sistema, oppure siamo in un interregno a metà strada.
Allora, è il punto, perché nello spirito di quei due bellissimi saggi che invito chi ci sta sentendo veramente a leggere, ci serve non solo per capire, ma ci serve per fare, per quelli sono due saggi militanti, due saggi che offrono strumenti per lavorare. E rispondere alla sua domanda è fondamentale. La risposta che danno loro, e cui io perfettamente concordo, è che ci siamo con tutti i piedi, ma forse le mani cominciano a uscire fuori. Siamo quindi in un interregno. In che senso? Esce fuori bene dai due saggi, l'abbiamo discusso ieri, che da un lato quella impostazione, la negazione della società, che poi è il rovescio del titolo del saggio di Giorgia Serughetti, cioè l'idea che, come dire, non voglio neanche vederle, le subalternità, il confronto, il conflitto della società, voti una volta ogni 5 anni e poi basta. La privatizzazione della speranza, che è un punto fondamentale per entrambi, quindi il futuro, per venire già con la parola futuro, certo che ognuno di noi lo vede, ma lo affronto con le mie mani, dipende da te, dipende dalla forza con cui fai, tanto gli altri saranno sempre contro di te, devi andare avanti, devi sgomitare. Quindi la speranza è privatizzata, non è più collettiva, non c'è più un moto collettivo, la chiusura degli spazi fisici di confronto. Su cui Barbera molto chiusura proprio, cioè la partecipazione è negata, irrisa come una robina per suore gentili che ancora credono a questa roba. Quanto siete dei bravi ragazzi che pensate ancora alla partecipazione. Ecco, questa roba qui, da un certo lato, avendo prodotto disastri, la consapevolezza delle crisi, le guerre, il riaprirsi di una situazione climatica drammatica, l'epidemia che è riconducibile alle modalità di sfruttamento del patrimonio da parte di un capitalismo, non da parte del capitalismo, di un capitalismo impazzito, cioè senza più freni, come aveva avuti negli anni del dopoguerra, non è questione di capitalismo, ma di un certo modo di viverlo. La consapevolezza che tutto che quella roba abbia prodotto danni è diffusa anche nelle classi dirigenti moderate di centro, le quali, come dire, se io dicevo ieri a loro, se uno confronta il trionfalismo di un documento, dei documenti del primo inizio del secolo, penso ai documenti della Banca Mondiale, un grande moto di esseri umani si sta riversando verso le città che diventeranno il luogo della conoscenza e poi sì, ci sarà un po' di disuguaglianza all'inizio, ma poi passerà. Ecco, robe di questo genere oggi nessuno osa scriverle. Però, quindi, consapevolezza. Che quella roba, che quel disegno che avevano in testa, la gioia di Margaret Thatcher e di Reagan, soprattutto di Reagan, no? Che raccontava in questo modo avremo un futuro bellissimo. Questo non lo racconta più nessuno. Ma, e lì sono i piedi dentro, il lascito è pesantissimo. Ed è un lascito che i due libri ci raccontano in modo straordinario. Il non credere nella partecipazione, che è praticata da migliaia di storie in giro per il mondo, ma no, è irrisa in qualche modo e quindi contemplata dalle classi dirigenti. Idea molto forte che è penetrata, ci dice Giorgia Serughetti con delle pagine fortissime, che è penetrata anche nei movimenti,
Beh, su questo poi ci
l'idea
torniamo tra un po', diciamo
ci
così,
torniamo dopo, va bene, quindi
la seduzione esercitata dal
la
neoliberismo verso
seduzione,
pezzi di
esattamente.
sinistra, diciamo così, anche dei.
Pezzi di sinistra, quindi il fatto di l'aver cambiato il senso di alcune parole. Nella parola merito oggi c'è dentro come dire, i conseguimenti individuali dei risultati, non l'utilità sociale portata alle persone. Io dico sempre scherzando, non cito Olivetti, è troppo facile, cito gli Agnelli. Che pensavano al loro profitto, anche alla loro famiglia, ma quando dovevano raccontarsi nel pubblico, raccontavano il fatto che avevano dato lavoro, che avevano cambiato la storia di metà della Puglia, offrendo le possibilità di lavoro a Torino. Cioè, l'autoracconto del capitalismo era un racconto di contributo sociale. Oggi questa roba è rimasta dentro la pelle e quindi nel senso comune, e da ultimo, nella sensazione che sta alternativa, cioè questo futuro più giusto, per ritornare proprio al punto centrale, sia una chimera e non riuscire a vederlo, cosa che ci dicono gli autori è veramente un peccato, perché invece in migliaia di luoghi in giro per il mondo brandelli, pezzi di questo futuro più giusto non sono soltanto intravisti, ma sono praticati.
Lei parlava prima dei danni provocati appunto dal neoliberismo, dalla cancellazione anche della idea stessa di società, che questi danni in qualche modo possono aver nutrito nel corso di questi anni quello che poi abbiamo visto essere nell'ultima stagione le affermazioni in alcuni paesi, compreso il nostro, delle destre. Allora, quell'idea appunto egoistica di individualismo, e già l'individualismo da solo potrebbe bastare, lei citava prima la meritocrazia, e lì la destra poi ci ha messo del proprio, no? Se ho successo è perché me lo merito, e quindi tu se sei povero è perché ti meriti di essere povero, appunto ancora una volta un'idea punitiva che punisce una condizione. Le chiedo se appunto tutto questo è stato nutrimento per la destra e se quindi per chi si oppone alla destra, pensando appunto alla sinistra, non faccia che raddoppiare il lavoro che abbiamo di fronte o no. Dico che abbiamo perché è una prospettiva appunto culturale, politica in senso generale. Prego.
Ma la destra fa un'operazione straordinaria, se no non vincerebbe dappertutto. Sì, certo, si vince per i rapporti di forza, però si vince anche perché si convince. Perché convince? Perché si prende, come ha appena detto lei, molti dei valori del neoliberismo, l'incontro, come dire, l'affinità, io ho detto ieri con frase dura, l'affinità tra l'attuale Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è vera, non è soltanto fittizia, non è soltanto costruita. Quindi c'è il neoliberismo transita nella destra, e però la destra ci aggiunge una roba potentissima. Ci aggiunge, avendo constatato che non può più promettere un bel futuro con quei valori, porta fino in fondo la privatizzazione della speranza, quindi non racconta futuri. Trump sta forse per cavalcare una straordinaria vittoria, o comunque si prende perlomeno metà dei voti degli Stati Uniti, ma mica offre un futuro felice a loro. Cosa offre? Cosa offre Giorgia Meloni? Cosa offre la destra in Olanda? Cosa offre la destra in Spagna? Cosa offre? Offriva fino a ieri e offre ancora oggi la destra in Polonia. Offre due cose. Una, se la dice bene Giorgia, ed è la giunta della destra valoriale. Offre nostalgia, ci dice Giorgia Serughetti in particolare, e quindi proprio fa girare la testa, invece che guardare avanti guarda indietro, almeno sono qualcuno, individua e raccoglie il non riconoscimento che il neoliberismo ha imposto a milioni di persone, dalle persone delle aree interne, rurali, alle persone delle periferie, agli insegnanti, agli agricoltori, tutte le figure scomparse, diciamo, dal panorama, perché il mondo andava verso un progresso meraviglioso, e gli offre nostalgia nativistica, quindi radicata nel territorio, quindi chiusa, comunitarista, che ha bisogno di nemici. Ma l'altra cosa che esce fuori, che si parla di meno, gli offre protezione. E gli offre protezione dalla diversità, lo diceva una studiosa straordinaria che i nostri ascoltatori richiamo alla lettura di questo saggio, purtroppo non tradotto in italiano, Karen Sennert nel 2005, racconta e intravede una dinamica autoritaria che viene dall'aumento della diversità, che è certo per noi di sinistra un valore straordinario, ma se te la sbatto in faccia e non hai servizi, non hai nulla, e tu sei furibondo, e quindi reagisco negativamente. Ed offre, ultima cosa, e ci fa comprendere anche tutte queste proposte, anche le proposte del presidenzialismo, che di nuovo animano e trovano consenso, offre protezione dalla complessità di decidere. Tutti noi percepiamo l'ansia oggi di fronte agli sconvolgimenti di quanto sia difficile prendere decisioni. Massa enorme di informazioni, continua alterazione della realtà, arriva la Cina, cambia la tecnologia, arriva l'epidemia. E porca miseria, la democrazia non mi dà tranquillità, e quindi voglio concentrazione del potere, che poi sia nelle mani di Musk, cioè delle grandi corporation, o di un capo di Stato, che però almeno decide tutto, io mi sento più tranquillo e domani so di chi parlare male. Questa lo offre la destra, e se non avesse aggiunto questi elementi al neoliberismo, no, non capiremmo perché sta vincendo ovunque.
Lei prima parlava, Fabrizio Barca, di Meloni e Draghi, ha citato questi due nomi, ed è uno spunto interessante che vorrei che ci chiarisse un po' di più, perché l'ha soltanto appena abbozzato, e cioè si tratta di una coppia che tiene insieme che cosa? Da un lato, appunto, Meloni, questa destra di cui lei ci sta parlando in questi minuti, e dall'altro la figura di Draghi sembrerebbe, no, una figura che dovrebbe essere per definizione estranea a Meloni. È stata Meloni l'unica ad opporsi al governo Draghi. Eppure oggi il confronto e il dialogo tra di loro sembra reciproco e funzionale per ciascuno di loro, perché immaginiamo che, non immaginiamo, Meloni rappresenta quello che rappresenta della destra, e non soltanto in Italia ma in tutto il continente, in Europa, e Draghi lo mettiamo, diciamo così, con un cappello particolare, gli mettiamo un cappello particolare sulla testa, quello della tecnocrazia, anche qui senza dover star troppo a guardare nei dettagli, so di semplificare tantissimo, però la destra che dialoga con la tecnocrazia, su quale orizzonte? Un orizzonte di restaurazione di quello di cui stiamo parlando, il neoliberismo, la cancellazione dell'idea di società. È quello un possibile pericolo da cui la sinistra si deve guardare? Quel tipo di, come dire, andare a braccetto di quei due soggetti simbolo?
Beh, individuando quale sia, come lei mi chiede, il punto di contatto, che non è Draghi che prende da Meloni, ma è Meloni che prende da Draghi, perché prende da 40 anni di tradizione. Ricordiamoci che l'incontro fra l'autoritarismo, addirittura dittatoriale, e le tecnostrutture nasce nel Cile di Pinochet. non sarebbe una novità. Non sto paragonando evidentemente la situazione europea alla situazione del Cile di allora. Sto dicendo questo, e lo voglio rendere chiaro: la soluzione della complessità, cioè il fatto che prendere decisioni in un mondo maledettamente complesso non possa che avvenire, concentrando nelle mani di poche persone, come dice il mio amico Enrico Giovannini, ogni tecnico è anche politico, quindi lasciamola perdere questa distinzione, in persone che hanno, vuoi il potere residuale di controllo, uso un'espressione rigorosa, bisogna essere attenti quando si cos'è il potere residuale di controllo? Il potere di decidere qualunque cosa non sia stata già predeterminata dalle norme esistenti. Quindi quando avviene una cosa che non ho già scritto, rispetto alla quale non ho già scritto che cosa bisogna fare, c'ho solo due modi. C'ho solo due modi al mondo, ma ci sono sempre stati solo due modi. O apro un confronto democratico, ed è l'alternativa, un confronto democratico in cui dal quale emerga la soluzione, un confronto che non vada per le lunghe, un confronto stretto, oppure do in quella condizione tutti i poteri a qualcuno. Questo è un punto di coincidenza. Poi i modi in cui avviene, se Draghi possa essere o meno d'accordo con la norma del Presidente, non è importante. La cultura che ci sta dietro è la concentrazione del controllo opposta alla partecipazione. D'altro canto, se no non capiremmo perché il governo Draghi è un governo che nell'applicare e nel realizzare il programma nazionale di ripresa e resilienza, della cui strategia i partiti.
Non la sento più Fabrizio Barca, speriamo che ritorni magicamente. No, la linea è caduta, proviamo a
Sono?
Ah, ecco, è ritornato. Prego,
Io ci
prego.
sono, mi dispiace davvero. No, quando dicevo, nel PNRR, nel disegnare, nell'attuale PNRR, c'è una cosa che manca, e non lo sta dicendo Fabrizio Barca, lo dicono gli studi che sono stati fatti analizzando, lo studi che sono citabili, ad esempio la professoressa Alessandra Faggiani e altri ha fatto uno studio presso il Granzasso Science Institute. Quella roba è stata scritta senza uno straccio di processo partecipativo. Quanto è simile questo? O il comportamento nel rapporto con i sindacati. Oggi appare più eclatante da parte della Presidente del Consiglio il fatto di ritenere, come dire, inutile una surfettazione da affrontare la domenica sera, l'incontro con le parti sociali, ma è avvenuta la stessa cosa in maniera meno dichiarata, più garbata, più gentile, più da salotto, diciamo, nel precedente governo. Con questa, e dentro c'è la stessa cosa. Anche il convinto, io sono convinto che una persona come Draghi è convinta che non si possa affrontare la complessità attuale se non concentrando il potere all'interno di processi anche eticamente raccomandabili. C'è un'etica delle classi dirigenti, ma figurarsi, non è considerare amorale, è semplicemente una scelta che rinunzia sostanzialmente alla democrazia, e questa li accomuna.
Ancora due domande prima di salutarla, Fabrizio Barca. Una era evocata dalle sue parole di prima, no? Quando si parlava della sinistra che in alcuni casi ha subito una seduzione da parte del neoliberismo. Allora le voglio citare perché l'ho sempre trovata interessante questa frase, l'ho ripetuta più volte anche nel corso di queste trasmissioni qui a Radio Popolare. È quella in cui lei qualche anno fa, in un'intervista all'Espresso del 2018, parlando appunto di questa seduzione, a un certo punto dice: c'è stata un'intera generazione di sinistra dopo il 1989 che si era convinta che i suoi ideali di uguaglianza fossero una sorta di errore romantico di gioventù. Ora, trovo questa una sintesi drammatica ed efficacissima allo stesso tempo, no? Ce la vuole spiegare un po' più nel dettaglio e capire che cosa, diciamo così, che rischio ha rappresentato quella idea di pensare all'uguaglianza come ad un errore romantico di gioventù e non invece come ad un portato, e perché l'89 in qualche modo aveva fatto del male a quella generazione? Crolla il muro
Certo.
e chi paga è quella generazione lì. E perché? E perché disconosce l'uguaglianza?
Quella caduta, questo effetto per me rimane parzialmente un mistero. Ve lo dico con molta sincerità. Perché rimane un mistero? Rimane un mistero specie in Italia. Se uno si rilegge le elaborazioni del Partito Comunista Italiano degli anni 70, il distanziamento da quel modello profondo, non più strumentale come era, se vogliamo, in Togliatti, non possiamo farlo perché il mondo è diviso in due, ma strutturale. Noi crediamo nella democrazia, noi crediamo nel consumatore collettivo, diceva il Partito Comunista Italiano di allora. Che cos'è il consumatore collettivo? Quello che ripropongono oggi tanti movimenti di sinistra vera. cioè il fatto che al consumo privato si debba unire un consumo espresso da mutualismo, da cooperative, attraverso chi? Le organizzazioni locali, gli enti locali, i comuni. Quella roba lì era un'altra roba. Quindi la risposta vera che io devo dare, se devo essere sincero, è forse soltanto nel fatto che evidentemente una parte di quella classe dirigente che volta le spalle all'esperienza della Democrazia Cristiana, maturata nella DC, maturata nel PC, maturata nel compromesso storico, che se uno si rilegge quelle pagine dice ma porca miseria, eravamo già arrivati lì, denota la non comprensione di quello che era avvenuto. Forse avevano creduto che fosse strumentale, ed se era strumentale allora è giusto voltare le spalle, è giusto che la caduta del muro di Berlino provocasse quello che ha provocato. Io credo che sia povertà culturale, lo dico con durezza, perché non riesco a spiegarlo altrimenti. C'è però un altro effetto che il neoliberismo ha, purtroppo anche nei movimenti veramente di sinistra, che sono quelli al centro dei due libri, quelli che hanno tenuto vivo tutto, quelli che praticano sotto la cenere migliaia di esperienze straordinarie. In loro è penetrata, loro che hanno preso in mano la battaglie identitarie, cioè non solo la battaglia di classe, ma anche di genere, ma anche per i generi, ma anche quella, un rigurgito fondamentale di vicinanza ai popoli, di cosmopolitismo, di vicinanza ai popoli dall'altra parte del mondo, di antirazzismo, ogni tanto sono stati contaminati dal neoliberismo anche loro, ci dice Giorgio Serughetti in maniera straordinaria, invito a leggerlo perché lei può dirlo, e lo dice bene, sono stati contaminati dall'idea che le battaglie fossero ognuno per la sua identità, e rinunziando a quella che una parte del movimento femminista chiama giustamente intersezionalità, cioè senza, che Angela Davis aveva scritto nel suo meraviglioso saggio che aveva scritto in carcere, che cioè lo scoprire la subalternità di genere, lo scoprire la subalternità dell'ambiente a tutti noi deve incrociarsi con la subalternità di classe. Ecco, questa cosa a un certo punto si è persa in molti movimenti, oggi la si sta recuperando, solo questo recupero consente di ricostruire la sinistra.
Fabrizio Barca, siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, io la ringrazio, le ho rubato anche qualche minuto in più di quello che avevamo pattuito ieri. Buona giornata, ci risentiremo nelle prossime settimane / mesi, anche perché la campagna elettorale per le europee darà delle altre nuove ragioni, no? per discutere insieme anche ad altri. Grazie ancora e buona giornata.
Sempre un gran piacere essere con voi.
Fabrizio Barca, co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità. Chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica con un ricordo di Fabrizio De André. In questi giorni il palinsesto di Radio Popolare è attraversato un po' dalle canzoni di De André. L'11 gennaio di 25 anni fa De André moriva all'età di 59 anni e quello che stiamo ascoltando è l'intro di Valzer per un amore, la canzone scritta nel 69, in questa versione cantata con Vinicio Capossela ed eseguita dalla London Symphony Orchestra, e su questo brano di De André io vi saluto, ci risentiamo lunedì alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao!
Quando carica d'anni e di castità, tra i ricordi e le illusioni, del bel tempo che non ritornerà, troverai le mie canzoni. Nel sentirle ti meraviglierai che qualcuno abbia lodato le bellezze che allora più non avrai e che avresti nel tempo passato. Ma non ti servirà il ricordo, non ti servirà, che per piangere il tuo rifiuto del mio amore che non tornerà. Ma non ti servirà più niente, non ti servirà, che per piangere sui tuoi occhi che nessuno più canterà.
ma non ti servirà più niente, non ti servirà che per piangere sui tuoi occhi che nessuno più canterà. Vola il tempo, lo sai che voleva, forse non ce ne accorgiamo.
Questo ti dico, amore, amore, io t'attenderò ogni sera, ma tu vieni, non aspettare ancora, vieni adesso finché